SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Angel Reese y McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Pa-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
State ascoltando SBS Italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme a Paolo Gallo con voi fino alle 10. Ed era da un po' che non sentivamo l'orto di Ragazzo Semplice, la nostra colonna sonora semiufficiale per parlare di orti, giardini, tutto ciò che è natura, Paolo, tutto ciò che è natura...
Parliamo un po' di tutto, di limone, hai detto tu limoni,
esatto.
Prima.
E oggi invece offerta speciale tipo supermercato, altro che orto. I nostri ospiti, il nostro ospite si è, diciamo, raddoppiato. Non è uno ma sono due. Allora, non soltanto il garden designer Carlo Gabriele, che salutiamo nel primo episodio del 2025. Ciao Carlo.
E ciao Carlo e ciao Australia.
Ciao Carlo.
Ciao Paolo.
C'è anche un secondo ospite paesaggista qui con noi negli studi di Radio SBS e diamo il benvenuto a Sergio.
Ciao.
Buongiorno Sergio, in visita di lavoro e di piacere qua in Australia. Sei la, insomma, la versione di Carlo Gabriele però a San Francisco, giusto?
Sì, sono la versione californiana, italo-californiana di Carlo.
Raccontaci un po' di te brevemente.
Niente, io sono appunto sono di Palermo originariamente e nel 2000 mi sono trasferito in California attraverso tutta un'odissea internazionale, perché sono passato prima via Madrid, poi via Vancouver, questo sempre per studiare relativi all'architettura e al paesaggio, e poi sono arrivato a San Francisco dove ho incominciato a lavorare presso uno studio di paesaggisti che si chiama SWE, credo che sia lo studio di paesaggisti più grande del mondo. E quindi sono rimasto lì poi praticamente fino ad adesso.
Quindi i nostri ascoltatori si chiedono: ma sei più bravo tu o Carlo Gabriele?
Assolutamente io, mi sembra chiaro.
Carlo confermi.
Questo mica è pizza e fichi come me, cioè io sono un cialtrone totale.
Allora, potremmo anche chiederlo poi ai nostri ascoltatori alla fine di questo, verso le 9 facciamo un sondaggio finale, no? Visto che ci sono le linee aperte al 1300 79 626, se volete intervenire, insomma, ci dite la vostra.
Giustamente, se avete domande, se volete fare dei commenti, 1300 799 626. Poi chiederemo alla signora Anna chi preferisce dei due, per cui Sergio devi performare.
Ho capito,
che non è facilissimo. Si può anche mandare un SMS con domande allo 0429 996 263. Insomma, noi oggi volevamo approfittarne, visto che abbiamo la possibilità di estendere il discorso, per fare un piccolo viaggio in diversi posti del mondo. Australia, chiaramente Italia, perché insomma non dobbiamo neanche specificarlo, e anche California. Carlo, innanzitutto cosa hanno in comune California, Italia, Australia? Hanno qualcosa in comune?
Sì, diverse consonanti e diverse vocali. Allora innanzitutto
il
clima.
Bene che sei lì svaccato, che esatto. Non riesci neanche il microfono qua.
Con la birra in mano, esatto. Eccetera. E partiamo dal clima, cioè comunque c'è una sorellanza in qualche modo, specie tra alcune zone dell'Australia, l'Italia, alcune zone dell'Italia, diciamo, e la California, cioè tutte sono accomunate da un clima mediterraneo, quindi inverni piovosi e estati siccitose.
Prego, poi sì, no, dicevo anche che questo clima, questo termine clima mediterraneo a volte secondo me viene usato un po' così generosamente, perché poi invece certamente sono climi molto esposti al sole, caldi, però vedo anche qua, cioè le stagioni cambiano rapidissimamente, voi avete, no? L'estate passa all'inverno nel giro di minuti.
37 stagioni in una giornata, sì.
Però
sì.
Caratteristica, diciamo,
sì,
soltanto del sud.
Tutti i climi mediterranei racchiusi in una giornata.
È vero, sì, è vero, è vero. E poi anche, secondo me, abbiamo in comune questa problematica, insomma, di queste estati che diventano sempre più torride, sempre più difficili, sempre più infuocate.
Incendiarie.
Letteralmente,
esatto.
Anche, no?
E di quello magari ne parleremo più avanti, ma quali sono le sfide comuni, insomma, tra questi tre climi?
Ma guarda, considera che fra l'altro io specificamente attraverso il mio studio ho lavorato praticamente dappertutto nel mondo e tantissimo nel Medio Oriente. per cui appunto capita spesso di dover affrontare problemi di siccità, di mancanza di acqua, e direi che questo è un tema centrale, ritengo, per l'Australia, ma sicuramente per la California, cioè il fatto di dover sempre pensare a un disegno, a un progetto che abbia un palette di piante che non usi troppa acqua. E poi, non lo so, parlo un po', comunque dimmi tu Carlo, io credo che ci sia stato negli ultimi 15 anni una attenzione molto particolare a usare più piante native,
sì,
per esempio, che non piante importate, perché praticamente il giardinaggio, l'architettura del paesaggio fino a un ventennio, trent'ennio fa usava di tutto,
sì.
Adesso sì.
È vero, e questo è un tema particolarmente caro qui in Australia, non so in Italia come siamo messi.
In Italia forse non è così, non sono così sensibili su questo tema, almeno questa è la mia sensazione.
Ma anche perché probabilmente ormai si è un po' perso quello che è nativo da quello che non lo è, nel senso che comunque in Europa è entrato un po' di tutto, e l'industria olivaistica è molto ricca in termini di offerta e puoi trovare tutto di tutte le dimensioni, e, intendo piante di tutte le dimensioni, e quindi insomma
d'altronde se guardiamo anche i giardini europei, anche italiani, già nell'Ottocento c'era proprio la moda, anche orientalismo, per cui
assolutamente, certo,
Ginkgo Biloba,
assolutamente, come tu vai in Sicilia Bilboa, per esempio, esatto, appunto da dove vengo io, vedi, trovi un sacco di alberi. I ficus, per esempio, sono stati importati tutti in quel periodo e non sono nativi siciliani.
No.
Ma sentite, abbiamo parlato un po' delle sfide comuni tra tutti questi territori. Intanto vorrei dire che vorrei essere lì con voi, perché insomma mi sembra...
No, Paolo, credimi, non vorresti essere qua con noi.
Non è una bella scena, io in particolar modo sto sudando da quando sono entrato, quindi insomma...
Io cerco di immaginare la scena, cerco di...
No, Paolo,
di
non vuoi immaginare la scena.
Quindi, allora, io sono più che altro curioso di capire quali sono le similitudini tra queste aree, perché abbiamo parlato di California, che è appunto il cui tema principale degli incendi è venuto fuori purtroppo qualche tempo fa, qualche settimana fa. Noi avevamo parlato con una giornalista riguardo, la quale aveva detto che la California fondamentalmente, Los Angeles in particolare, è un territorio strappato al deserto, quindi
sì,
è molto, cioè è difficile tenerlo, come dire, idratato. Quali sono un po' le similitudini tra California, Italia e Australia?
Vuoi cominciare tu?
Sempre attenendosi, dice, a questo tema dell'architettura, sì, del paesaggio e dell'acqua. Ma guarda, sì, appunto, sì, cioè, la prima cosa che mi viene in mente è, sì, è vero che la California è molto arida ed è stata strappata al deserto, però questo è vero per la California del sud. La California del nord in realtà invece è molto verde, quindi quello che loro hanno fatto è hanno preso tutta l'acqua, diciamo, del nord di altri stati e l'hanno dirottata sulle parti meridionali per irrigarle. La differenza con l'Italia, dico una cosa terribile, secondo me la differenza da questo punto di vista è che in California esistono ancora moltissime foreste da bruciare, da noi non c'è quasi più niente, nel senso che le aree forestali sono molto più ridotte, e quindi probabilmente, mi domando, non abbiamo notizie di questi incendi così terribili per questo motivo, perché le zone della California con boschi e foreste sono enormi e ogni anno purtroppo ne brucia una parte.
Invece Carlo, rispetto all'Australia?
Ovviamente probabilmente alle zone che hanno un clima più simile all'Italia stiamo parlando, perché escludiamo comunque le zone più tropicali eccetera. Io sinceramente trovo grandissime analogie per quanto riguarda certi aspetti del clima, come per esempio temperature massime, temperature minime eccetera. È vero che comunque c'è una grande variabilità qui, però in sostanza comunque, ecco, diciamo anche pragmaticamente tutto quello che io sono stato abituato a coltivare, a veder coltivato comunque in Italia, l'ho visto senza problemi coltivato anche qua in linea di massima, diciamo nelle zone, diciamo, sud dell'Australia.
E questo è vero anche in California, devo dire,
sì.
Quasi tutti i prodotti nostri agricoli li trovi tutti, anzi voi e loro, credo, rispetto all'Italia magari hanno anche qualcosina in più, perché immagino, vabbè, il mango credo che cresca ad esempio in Italia, però proprio forse solo in Sicilia.
Sì, ha vinto anche Sanremo l'anno scorso.
In questo momento mi hai portato lì con voi.
Grazie Paolo per questa risata falsa, che era tutto ciò che mi meritava.
Mi ha colto impreparato.
No, vabbè, scusate, cioè, è che speravo di poter fare una battuta su Sanremo da quando mi sono seduto
infatti,
qua.
Infatti, è che ne parla da 2 giorni.
Madonna, okay, davvero. Volevo dire che sono venuto qua per fare un duetto con Dodò dell'Albero Azzurro, ma non ho avuto ancora il tempo di dirlo.
Siete pronti a bloccare i microfoni in caso cominci a cantare? O...
No, guarda, noi ci vogliamo fare del male anche. Anzi, adesso li blocchiamo un attimo perché c'è la nostra pausa pubblicitaria. Ricordo a voi ascoltatori che se avete domande su, appunto, o commenti sul vostro giardino, se avete dei problemi, adesso c'è non soltanto Carlo Gabriele ma c'è anche il nostro ospite che mi sembra molto più preparato, molto
sicuro,
più professionale, Sergio Lima. Potete farci delle domande al 1300 799 626, oppure mandarci un messaggio allo 0429 996 263. Una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo.
8 e 47 minuti, siete all'ascolto con del programma italiano di Radio SBS, questa mattina Paolo Gallo da Sydney e Carlo Reglia da Melbourne, che ha lo studio pieno di persone in questo momento, perché oltre a lui ci sono il garden designer Carlo Gabriele e il garden designer Sergio Lima, che addirittura è venuto da San Francisco per partecipare a questa diretta qui con noi. Prima di continuare...
Gli abbiamo pagato la prima classe,
appositamente.
La crociera, sì.
Le abbiamo pagato un caffè, vieni qua ti paghiamo un caffè. Sentite, io ho una domanda da Franco da Sydney, è arrivato un messaggio che esce un po' dal tema dei paesaggi e chiede più che altro, visto che si parla di piante e di fiori, per chi ha degli animali domestici come cani e gatti, quali sono le piante e i fiori da evitare?
Ah, quindi c'è l'allergia per i cani e per i gatti?
No, secondo me
siamo
più
piante tossiche,
più
mi sembra di
una questione di tossicità. Beh, c'è una lista abbastanza nutrita, però secondo me la prima domanda che bisognerebbe farsi è effettivamente, comunque, se si nota in casa un atteggiamento da parte del proprio pet di andare appunto nei vasi, di smangiucchiare foglie, fiori e via dicendo. Ci sono alcune piante che sono tossiche più di altre, di cui in questo momento non me ne viene in mente neanche
una.
Sono
tantissime, dovremmo fare un elenco infinito, quindi sono quasi più le piante tossiche che non quelle commestibili, quindi sì.
Quindi è la classica cosa che bisogna rispondere, risponderò più tardi.
Oh, dipende dal gatto.
Io posso immedesimarmi in Franco e posso capire che magari Franco vorrebbe prendere dei fiori a sua moglie o alla sua ragazza e dice quali prendo per fare una cosa bella al suo partner, poi finisce per fare una cosa, diciamo, non proprio bella al proprio
gatto. Ma bisognerebbe chiedere a Franco, vuole fare un piacere alla ragazza e avvelenare il gatto o no?
Guarda, ti do due indicazioni velocissime. Stai lontano dalle euforbie, che sono per lo più velenose, quando si rompe lo stelo esce un liquido che è proprio irritante e fa male. E poi una pianta molto comune, utilizzata molto comunemente, e ho visto anche in Australia, che è il Trachelospermum jasminoides, che è questa pianta che fa dei fiori simili al
falso gelsomino.
Anche questa, esatto, okay. Anche questa una secerne un liquido quando rompi uno stelo, che è tossico ed irritante, quindi...
Beh, tra le piante d'interno, possiamo secondo me citare anche i vari ficus, perché stesso discorso, rompi i rami e esce fuori un liquido lattiginoso, e tra le piante da giardino invece una pianta mediterranea, oleandro, che ha causato anche alcuni morti, perché leggevo di alcune persone che hanno utilizzato il legno per fare dei barbecue,
sì,
e contiene comunque delle sostanze tossiche, e delle persone purtroppo sono decedute.
Guarda, proprio un ricordo di infanzia, noi nella casa in montagna avevamo un oleandro e fin da bambini eravamo terrorizzati con i genitori, che dicevano non bisogna neanche toccare l'oleandro,
neanche guardarlo
praticamente. Continuiamo a parlare di piante. Allora, tra l'altro ricordo che se volete chiamarci il numero è 1300 799 626. All'ascolto avrete sicuramente notato che il nostro ospite Sergio è molto più preparato di Carlo Gabriele.
No.
Tra l'altro Carlo Gabriele si è fatto scappare un assist incredibile quando tu hai detto oleandro. Mi aspettavo un baobab buttato lì da te, Carlo Gabriele, visto che parlavi di Sanremo e di
che
canzoni.
È una citazione sanremese, però c'è ancora tempo, attenzione,
ancora 10 minuti, quindi 1300 799 626 per chiamarci. Se invece volete mandarci un messaggio, 0429 996 263. Continuiamo a parlare di piante.
Erano numeri a caso quelli, vero?
Esattamente. più volte ho dato il mio numero di cellulare sbagliandomi invece che quello di Radio SBS. Vabbè, transiamus. Continuiamo a parlare di piante e fiori caratteristici, quindi stiamo facendo questo viaggio tra California, sì, Italia e Australia. California, sì, piante e fiori caratteristici, dacci...
guarda, la California ha, devo dire, un palette di piante incredibile, proprio perché ha, diciamo, varie tipi di altezze di territorio, perché ci sono le montagne, c'è la pianura, c'è la costa. Devo dire, alcune delle piante che a me piacciono di più è la varietà incredibile di salvie native, che sono piante profumatissime, commestibili e con una fioritura molto lunga. E queste secondo me sono le piante più belle della California.
Salvia.
Per un giardino.
A me piacciono molto i Chanotus, si chiamano, nome scientifico,
Chanotus,
che sono
bellissimi,
lilla,
certo,
californiani, molto belle. Molto,
sì,
bello.
C'è Lotus di particolare, che fra l'altro è una delle pochissime piante che ha una fioritura proprio blu
sì,
intenso,
sì, sì,
e che dura tantissimo, una fioritura primaverile.
Che qui si può coltivare, by the way.
Certo, perché sì, anche
ma quello ha un nome specifico australiano?
Allora, commercialmente lo trovi come Chanotus o Californian Lilac.
Intanto, mentre voi parlate, vado su Google a vedere.
Hai visto? Vai, è bellissimo, ti piacerà sicuro.
Intanto che tu vai su Google, Carlo, io, rimanendo appunto in Australia, no, parlerei di uno dei grossi problemi qui, appunto, che è quello delle specie invasive. Anche se non mettiamo piede fuori dalle città, diciamo, ce ne accorgiamo quando si arriva in Australia e si passa alla dogana, dove c'è un vero e proprio regime di terrore per evitare l'importazione di specie non autoctone. C'è una problematica simile anche in California, Sergio?
Sì, nel senso che, vabbè, appunto ne parlavamo prima, credo che non si possano importare semi, però devi considerare che esistono chiaramente una serie di vivai che diciamo coltivano queste piante localmente e le distribuiscono. Ti posso dire che sul mercato si trovano ancora piante invasive. Un esempio fra tutti, la vinca, che fra l'altro è una pianta mediterranea, che è appunto una pianta invasiva e viene ancora utilizzata. Quindi sì, cioè esiste questo problema, esistono delle regolamentazioni a livello locale in cui determinate municipalità ti dicono non usare questa pianta o non usare quell'altra. Non è però una cosa che vale per tutto lo Stato, devo dire, è una cosa più a livello di comunità individuali. Però no, dobbiamo anche pensare che non tutte le piante non native sono invasive. Per esempio le salvie, quelle che avevo citato poco fa, non sono invasive e possono essere usate tranquillamente.
Ma come fai a differenziarle? Sostanzialmente le invasive invadono?
Esistono, vabbè, allora la pianta invasiva è una pianta che una volta introdotta nell'ambiente non ha bisogno di essere innaffiata o di particolare cura e si prende, diciamo, tutto lo spazio che può.
La trovi anche quelle colate di cemento, sì, che tu tanto ami, cioè, fare, Carletto.
Esatto. È molto facile, guarda, uno genere
prezzemolo.
Per esempio. Quello è invasivo, per dire.
Deve andare in un
cemento,
posto, guardarti intorno. Se vai in un posto, diciamo, che è stato scavato, che è stato disturbato, in quell'ambiente originale è stato disturbato, ti guardi intorno, in genere la pianta che vedi più diffusa è una pianta invasiva.
Ho scoperto che in Italia c'è la piaga dei topinambur.
Sì.
Topinambur, praticamente ne pianti uno e poi ti ritrovi tutto il giardino
6
pieno
milioni
di topinambur.
Sì. Vero,
che
vero.
Sono bellissimi come fiori, poi però quando devi tirarli fuori...
Sono come i sardi, li trovi dappertutto.
E devi estirparli.
Se vuoi.
È sardo il nostro Carlo, per lo specifichiamo, ma che mi vengano.
Quindi non era appropriazione culturale, lo potevo dire, essendo sardo.
Ma sentite, ma andiamo un po' più nel tecnico ora, che così almeno andiamo un po' al photo finish per capire chi ne sa di più, insomma, tra i due.
Vai, ci sono.
Parliamo appunto di tecniche di giardinaggio adattate al clima. Quali sono le scelte sostenibili per un giardino mediterraneo?
Carlo, inizi tu.
Carlo, questa volta niente, ti devi dare tu.
Allora, voi sapete la mia grandissima passione per il compost. Quindi, secondo me, la salute del giardino comincia dalla terra. E per fare una citazione aulica, la terra è anche la forza che rimane quando noi moriamo, per sollevare un po' le sorti di questo programma che è così terra-terra. quindi, una cura del terreno e Il primo passo, secondo me, per avere un giardino che è drought resistant, o comunque che è resistente, diciamo, a forti sbalzi di temperatura, quindi un terreno che ha una buona struttura in grado anche di immagazzinare meglio l'acqua e via dicendo, quindi nutrire il terreno con compost, pacciamarlo, sicuramente sono delle tecniche che io stesso faccio, no, nella mia piccola tenuta di 3 metri quadri per avere un giardino più in salute.
Tra l'altro, uno dei tuoi vecchi consigli, quello di mettere il cartone nel compost.
Sì, cioè, esatto, sì.
L'ho usato dopo che ce l'aveva rivelato questo segreto Carlo, ed effettivamente funziona. C'ho dei vermi nel compost che sono giganteschi.
Giganti.
Io direi pure, vabbè, probabilmente questa è una cosa scontata qui anche, l'uso del drip irrigation, chiaramente, sì, che è una cosa che risparmia tantissima acqua, il mulch, che comunque Carlo, insomma, l'ha un po' toccato questo argomento, e poi usare un pallet, appunto, fondamentalmente resistente alla poca, che chiede poca acqua, ecco.
Sì, sì, e non necessariamente il giardino deve essere triste se è un giardino, diciamo, adattato a un clima particolarmente arido, nel senso che ci sono un sacco di piante che fioriscono, che poi comunque possono portare molto 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 colore.
Il Cianotus, quello che citavi tu, richiede pochissima acqua, addirittura in estate si può anche non innaffiare completamente.
Tanto sono riuscito a trovarlo su Google, bellissimo, California Lilacs.
Tutti i sedum anche, per esempio, tanti sedum sono molto belli, danno molto colore all'autunno.
E poi direi che forse come cosa sostenibile anche usare, avere almeno una parte del giardino dedicata ai pollinators, cioè che appunto che ha una fioritura intensa e che permette ad api e insetti di riprodursi e di vivere.
Io scusate, volevo solo condividere una mia piccola vittoria. Ho un giardino che è appunto fatto secondo le regole del giardino mediterraneo, quindi comunque è una successione di dalie, Peruvian lily, un po' di native, eccetera eccetera, e l'ho installato l'anno scorso, e per la prima volta l'altro giorno ho visto credo si chiamino blue banded bees, che sono delle native bees che stavano pasteggiando tra le salvie.
E le hai uccise?
Ovviamente. Con l'insetticida.
Ottimo, perfetto. Una battuta finale prima di salutarci. Il giardini iconici in California, Sergio.
Allora, dividerei, diciamo, questa categoria in due tranche, diciamo. Una sono i giardini che chiaramente si ispirano, perché la California ha avuto un boom di giardini nella metà del Novecento che erano profondamente ispirati dal Mediterraneo. E quindi trovi tantissimi giardini sia nella regione di Los Angeles che a San Francisco che rispecchiano un po' hanno una idea, ecco, diciamo, del giardino rinascimentale italiano. E poi però invece esistono adesso chiaramente anche un sacco di giardini che stressano molto di più l'elemento delle piante native e quindi sono più legati, diciamo, al paesaggio locale. C'è un giardino fuori San Francisco molto bello che si chiama giusto giusto dei Boboli, assurdo ma è così.
Boboli.
Che è molto bello ed richiama molto i giardini rinascimentali italiani.
Carlo Gabriele al volo
stava chiedendo aiuto da casa,
sì, ma infatti, esatto, quindi, neanche il telefono si spegne. Dai, Carlo,
sì,
sei con noi,
sì,
al volo, giardino iconico tuo qua dell'Australia.
Qui in Australia, io direi tutti i Royal Botanic Gardens, Melbourne e Sydney in particolare, che ha una vista sulla baia pazzesca.
Ah, okay, allora.
E tutti quelli che ho fatto io.
Ovviamente, chiaramente, non bisogna neanche specificare. Allora, grazie ai nostri ospiti,
grazie a voi,
Carlo Gabriele, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te
e buona continuazione.
Grazie.
Ciao,
a tutti voi.
Ciao
Australia, state lì tutti, Australia, fermatevi perché adesso c'è la seconda edizione del giornale radio, ma c'è ancora un'altra ora di programma, quindi non muovetevi, a dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.